Mesuta Rabanim, Rabbi Berav Naroka, grazie per l'opportunità alla Bibbia, è anche sempre un piacere poter partecipare. Mi sento un po' compresso tra Rabanim, Rabbi Nocapo e Rabbi Naroka che viene superato dopo di me. Non oserò fare grandi pupuline di spiegazioni profonde, non ho la capacità, ma sono raro. Cercherò di stare su tematiche un pochino più generiche e affronterò un argomento che è molto diverso in questi giorni in maniera un pochino diversa. Nella festa di Sukkot il fondamento della festa di Sukkot è la santità, è la gioia. La gioia della festa di Sukkot si concluderà tra pochi giorni, tra poche ore anzi, con la festa di Simchat Torah. Allora, qui poco anzi, citato il fatto che concluderemo il culo della Torah, e di questo in moltissime comunità sefardite, ashkenazite, cassidiche, si conclude con una festa incredibile. Si prendono i sefarim, oltre a fare le classiche fuochi, i sefarim escono, girano con le ferite della gente, ma si balla con la sefarim Torah in mano, con le comunità si balla, ci si esalta con la Torah, si balla, si canta ore e ore e ore tutta la notte con la Torah in mano. Questo è il culmine della gioia di Simchat Torah. Per spiegare, sembrare forse un po' gestivo, ma per raccontare cosa succede, voglio portare due esempi. Uno un pochino esoterico, parlando di Baal Shem Tov, quindi un pochino esoterico, e poi porterò in serie, con il vostro permesso, una storia reale, vera, di un personaggio realmente noto. Sono due esempi di cosa può essere, cercare di capire cosa può essere la sintra della Torah, cosa può essere il fatto di gioire con la Torah o per la Torah. Baal Shem Tov è un'usanza originale. Ogni occasione, quando aveva presentato le feste e le ricorrenze, radunava i suoi allievi e, attraverso delle visioni o altro, raccontava come succedeva nei mondi superiori. La mattina di Simchat Torah, il Baal Shem Tov raduna i suoi allievi e dice: cari miei, vi racconterò quanto c'è questa mattina nei mondi superiori. È molto bello succedere. Sarà un esoterismo puro, però è simpatico comunque. Ci sarà anche del vero sicuramente, lo accetto un vero colore. Lui comincia dall'inizio e dice: dovete sapere che tutti i giorni, in giorno di Talmud, i malachi e gli angeli sono tenuti a cantare le lodi di Hashem. I malachi e gli angeli devono cantare le lodi di Dio. Ma lo possono fare solo dopo che i figli saranno noi in terra, cantiamo le lodi di Hashem. Per farvi una molto più semplice, noi possiamo cantare la mattina, dopodiché gli angeli la fanno per ascendere il cielo. Ma non possono fare niente fino a che non lo facciamo noi. Questo è un esoterismo metalmudo. Molto strano che non so come dire queste cose. Dice così: gli angeli lo fanno sempre, dopo lo facciamo noi, che prima non possono fare nulla. Quindi i malachi preposti, secondo i vari fusi orari, aspettano che i ministeri facciano la fila e poi si addentrano in ogni decennio. La mattina di Simchat Torah è un fatto strano. Gli angeli si presentano nei vari rettificati, nelle varie sinagoghe, ma vieni giù, c'è nessuno. Sera prima un po' bevuti, un po' festeggiato, la serata si è prolungata fino a notte tarda e la mattina sleeping all'inizio, dicono le inglesi, si dorme un pochino di più. Ma alla fine si presentano e non possono fare niente perché il tempo è vuoto e fino a che per iniziare a partire là loro non possono parlare di scelta. Ma siccome loro sono pagati da Dio e non da persone di carne e ossa, non rimangono lì a tirarsi i pollici a riposo. La base di dati ovviamente racconta che i malachini, quando si vedono tanto da fare, puliscono il cielo. Cosa trovano? Mi trasce dice che i malachini puliscono il cielo e trovano tefilin, mezuzot, candele di Shabbat, trovano un sacco di oggetti rituali, oggetti di Kedusha, che gli ebrei non hanno usato durante il giorno, durante l'anno. Li raccolgono e li mettono da parte, li consegnano a un tale malato, si chiama Metaz, così dicono. Quel giorno, mattina si incontrerà, i malachini dicono: beh, tempo è vuoto, non c'è nessuno, facciamo un po' di pulizia. Vanno in giro per il cielo, cosa trovano? Vestiti strappati, ciabatte rotte, avanzi di cravatta, capelli strappati, pezzi di scarpe, di camicia, bicchieri rotti, piatti di plastica, avanzi di cibo, bicchieri di whisky. Cosa non va? Però loro devono guidare il cielo, cos'è? Succursale di cibiteria sono diventati in cielo. Però tolgono quello che devono fare, un bel camion verde, raccolgono, e che ne facciamo? Dicono, beh, portiamo il malato di Israele, il malato di Israele è quello che è preposto a fare la parte dei figli di Israele. Il malato di Israele vede i soggetti e dice, ah, certo, dice, li riconosco, questi mi appartengono. Ma la fine fa, come ti appartengono? Sono avanti di scarpa, pezzi di vestiti strappati, che sì. Guarda, che questa scarpa viene dalla tetti di Mesic. Questa cravatta viene dal tempo di Arrigo Stalla. Per par condicio l'altra viene dal tempo di scuola, di Grati o dove si parla. E dice, questi sono gli avanzi, sono pezzi di vestiti o pezzi di cibo, sono gli avanzi della sinchà che ti insegnano a iniziare per la Torah. Dice, cosa ne facciamo? Li portiamo a Malach Medat. Malach Medat, tra i suoi compiti, a quello di tutti i giorni, dopo che gli angeli cantano finalmente le lodi alla Shem, raccolgono le nostre filoni, le nostre preghiere, le nostre lodi, quelle dei malati, e fanno una corona per la Shem. Il giorno di Santa Torah, la corona non si fa con le lodi, non si fa con i canti degli angeli, si fa con gli avanti e si fa la sera prima. Basso dice, il malato è stato raccoglie tutti questi oggetti, scarpe, avanzi, cravatte, pezzi di bicchieri, gocce di whisky, le raccoglie, le porta alla malata, che tesse la corona di Ascenza. Vuol dire che nel giorno di Santa Torah, siamo, ripeto, non me ne vogliono i messi, siamo in un periodo, non siamo in alla casa. Ma si può dire, secondo questa interpretazione un po' stirata, però di me piace molto, possiamo dire che Santa Torah e sono più importanti gli avanti della festa della sera prima del più che facciamo. Tutto l'anima la chi canta le lodi con gli avanti, con le nostre preghiere e le nostre parole. Ha sentato la no, lo fanno con gli avanti della nostra festa. Non con la nostra festa, con gli avanti. Perfino i pezzi di quello che rimane della sera prima, della nostra gioia e gioire per la Torah e con la Torah, con questo sono gli esempi. Questo modo di essere per me è molto difficile. Molto difficile, perché non basta avere lì senza farsi le camicie. Questo è un modo stupido di essere felici. Un modo intelligente di essere felici è mentre tu vai per la Torah, cerchi di elevarti e sai di venire più su da questo mondo, e se anche perdi un pezzo di camicia fa niente. È un modo diverso di vedere le cose. Questa è la sintà. Dal nostro sintà materiale, semplicissima, banalissima, ma fatta con cuore e profondità, si possono creare le corone della scena. Il secondo esempio è un po' più diverso. E racconta la storia vera di un tale che forse molti non conoscono, che si chiama Albert Oxman. Albert Oxman non è proprio un personaggio come Obama, ma è il leader della Anti-Information League negli Stati Uniti, lega anti-informazione. Albert Oxman è l'ebreo. Ha una storia molto particolare. Lui era nato a Vienna nel 1940, a metà di 3 anni. All'inizio della guerra, il padre e la madre, che qui la situazione diventa molto difficile e molto pesante, come in molti casi, lo danno a una Schicksal, a una goiata, danno un ebreo, dicono non so cosa fare lui, però che almeno fisicamente si salvi. Danno questo ragazzo 3 anni a una nenne, a una donna non ebrea. Gli anni passano, la guerra si finisce, il credo di Bina viene distrutto, questa signora dopo un po' di anni dice, questo padre, chi lo vedrà più? Dice, io ormai, questo ragazzo c'è la metà, cosa devo fare? Lo fa battezzare. E lo manda a studiare come succedeva molto spesso. Questo ragazzo si è interessato di tutto il movimento cattolico, sul catechismo, va in chiesa, un buon ebreo, sta sacerdote. Passano un po' di anni, mi sembra che sia il 46-47, questo bambino che avrà 6-7 anni, il padre ritorna, la madre è toccata a Auschwitz, il padre ritorna. Prima cosa va a cercare il suo figlio. Va dalla signora che lo aveva lasciato, la quale dice, sì, qua certo che ce l'ho. Si trova in chiesa, sta studiando il catechismo. Vabbè, non lo devono dire prima, lo dico adesso. Quel giorno l'ha fatto là. Del 46-47. Il padre si reca in chiesa e prende il suo figlio. E lo vede che, molto dedito allo studio, quando esce, c'è il prete che fa catechismo, esce, gli bacia la mano, esce dalla chiesa e si fa il segno, una brava persona. Camminano per la strada, passa davanti a un altro luogo di culto, e il ragazzo si fa il segno. Padre disperato, non era un religioso, un po' telefonista, non era religioso, però insomma, a un ebreo, un figlio ebreo che non è proprio. Allora dice, lo porto in sinagoga. Mentre camminano per la strada, il padre gli rivela, guarda, tu sei ebreo e ti chiami Abramo. Il suo nome lo chiamavano Eric, Eric Foxman. Lui dice, no, tu non ti chiami Eric, così la potete fare la mamma, tu ti chiami Abram, oggi è Abe. Tu ti chiami Foxman, Abram Foxman. Lui dice, beh, io mi fa piacere, ma l'educazione che ho avuto, quello che ho ricevuto è ben diverso. Sono educato, battezzato, sì, cosa posso fare? Se ebreo lo posso facendo, io ti voglio in qualche modo riportare. Si terminano le sedute da chemesse. Il giorno si incantarà. Arriva una grande divina, dove c'erano marci per subito della guerra, che cantavano, ballavano con una gioia sfrenata e infinita. Veramente tanta gioia. Questo ragazzo entra nel tempio, molto spaesato, lui è abituato a un rigore ferro, il luogo di tutto che frequentava. Non c'è gente che balla sui tavoli, non ci sono vigili whisky per terra, camicie strappate. C'è un rigore ferro, un comportamento serio, timoroso, riverente. Non c'è questa confusione totale che c'è invece nel catenese. Si siede e il padre partecipa alla festa. Entra un signore, molto anziano, reduce la vita divina, un superstite, e dice, ma questo bambino, dice, è ebreo. Dice, sì, il figlio, si chiamava. Dice, quindi lui è probabilmente il più giovane sopravvissuto di Vilna. Non c'erano molti sopravvissuti. A 7 anni era sopravvissuto da Vilna, l'unico probabilmente bambino. Questa persona cosa fa? Prende questo bambino sulle spalle e dice, questa oggi è la mia Torah. Il fatto che un bambino di 7 anni sia lì a pregare, non a pregare, a cantare, a gioire il giorno di Santa Torah, dice, questa è la mia Torah di oggi. Non mi interessa che questo lì dentro. La mia Torah è un bambino di 7 anni che è qui per cantare la Torah. Questo abito che oggi racconto, per fare conferenze in giro per il mondo, che ha preso in mano un libro, e dice, solo il contatto col libro di preghiere gli ha fatto qualcosa. Non so se è una persona religiosa, se è ortodosso, ma ha poca rilevanza. È una persona che grazie alla festa di Simchat Torah ha riconosciuto il suo carisma, e un altro ebreo l'ha visto a Simchat Torah e grazie solo a un minimo approccio, dovuto solo alla Simchat e non allo studio, al rigore, comunque basilare, dove non si può prescindere, ma un giorno all'anno, come diciamo anche all'inizio della storia, si può fare un passo forse un pochino oltre, ma in un pochino diverso. Prescindere un secondo dallo studio, dal rigore, e dalla riverenza, dal timore, e cercare di dare un pochino di più. Saliamo un pochino dal nostro livello, saliamo un pochino dal mondo che ci circonda, cerchiamo di fare festa veramente, di gioire veramente, gioire per gli ebrei, per lo spirito e per la Torah. Grazie a tutti.